Bentrovati a Zona Vostra in diretta su TRM 13, su Radio Med 91 e 3, su Facebook, sulla nostra pagina trmweb.it, quindi mettete mi piace e condividete sulla vostra bacheca. Bentrovato al direttore Alessandro Amato.
Bentrovati.
Bentrovato anche a Marco Feo, oggi diciamo in veste, come vedete, assolutamente ufficiale con tanto di maglia del Palermo. Il logo però è quello vecchio.
È quello vecchio, però è molto bello, ci sarebbe da dire, quello nuovo è pure bellissimo, Palermo è sempre Palermo per tutti, però è indubbio che questo logo, che è stato definito tra i migliori 10 del mondo, abbia un appeal molto particolare, perciò io spero che oggi e domani ritorna a essere facente parte dei colori rosa-nero.
Beh, lo ricordiamo, logo ideato e voluto da Ferruccio Barbera, il nuovo logo invece è stato insomma ideato anche con la collaborazione di Lorenzo Barbera, quindi c'è questo fil rouge che lega il logo che appartiene all'US Città di Palermo, fallita, cancellata dalla federazione, quindi c'è anche qui questa querelle, no Alessandro, vecchio logo, adesso il Palermo, attenzione, non si chiama più SSD Palermo, quindi questa è la prima puntata in cui parleremo del Palermo Football Club.
Bellissima denominazione, mi piace, era stata chiesta a gran voce da tutti i tifosi, un ritorno alle origini, bellissimo, sono contento, anche se io sono sempre relativamente interessato a queste vicende, logo, denominazione, mi interessa che il pallone entri nella porta avversaria, poi il logo, la maglietta, tutte le altre cose, il nome del sito sono relativamente importanti, pur essendo un romantico del calcio, però per me la priorità è il pallone che vada oltre la linea alla porta avversaria.
Come la pensi? Marco si agita?
No, assolutamente, il Palermo è Palermo. Però è chiaro che un logo storico che ci ha visto ai massimi livelli è qualcosa di molto bello. Poi non vorrei che in futuro, dato che ancora non si capisce bene il vecchio Palermo come è combinato, è fallito, cioè, non vorrei che questo logo a medio termine viene comprato magari da un'altra società, fa un'altra squadra di calcio e ci ritroveremmo come a Messina, ci sono due squadre. Magari una squadra che non interessa a pochi con il logo invece che è interessato a molti.
Però vedi, questo è un argomento di riflessione, scherzavamo la settimana scorsa, un paio di settimane fa, dicevamo la convenzione, lo Stadio Barbera, torneremo a parlarne anche ascoltando le parole del presidente Dario Miri, che è intervenuto in settimana in un evento con la Caritas, che ha coinvolto anche la Caritas, i giocatori del Palermo, il premio promozione, una parte che è stata destinata proprio a fare in modo che i bambini che non sono nelle condizioni di potersi permettere una scuola calcio, il pagamento di una scuola calcio, la possano invece frequentare assolutamente gratuitamente grazie al contributo dei giocatori del Palermo, con Leandro Rinaudo, responsabile del settore giovanile, che avrà poi una lista su queste 10 parrocchie di questi 70-80 ragazzi su per giù, e quindi chissà che magari poi si possa trovare in futuro un nuovo talento. Dicevamo, ne parlavamo perché al momento si dice lo Stadio Barbera non interessa a nessuno, però scherzando l'altra volta abbiamo detto, nel momento che arriva, ne so, la Matese, che offre 342.000 euro, e quindi a quel punto diventa un problema.
Sì, la Matese non arriverà intanto perché non ci sono altre società che possano affrontare una spesa del genere, e soprattutto non ci sono società che avrebbero bisogno dello Stadio Renzo Barbera, perché qualsiasi altra attività sportiva in città viene seguita da alcune centinaia di persone, nessuno ha un pubblico superiore a 1.000, figuriamoci a 10.000, ragion per cui spenderebbe 340.000 euro per avere 4 seggiolini occupati, è come se io comprassi una casa di 25 stanze e ne utilizzassi una soltanto, sarebbe bellissimo, però sarebbe improponibile dal punto di vista economico. Cioè, perché pagare 25 stanze se poi stai chiuso in una?
Questo è assolutamente corretto. Un saluto a Ino Sfamelli, il nostro operatore in studio, Danny B, Bernardo Cagnotto e Jonathan Cascio, che curano il coordinamento tecnico. 393-914-9944. Oggi torniamo con la massima funzionalità del nostro WhatsApp, quindi ci potrete scrivere tutto ciò che vi aggrada, dall'aspetto tecnico alla costruzione della squadra, alla convenzione per lo stadio. È stata una settimana molto molto particolare, quella di giorno 15, fortunatamente non ci sono state vittime, questa è la notizia più bella. Chiaramente ci sono state però tante problematiche per la città di Palermo, tanta solidarietà anche da parte di altre tifoserie, tifosi del Catania, tifosi del Benevento. Come l'hai vissuta questa solidarietà calcistica?
Molto bene, perché hai citato proprio due tifoserie che negli ultimi, il Catania da sempre, il Benevento recentemente, erano un po' lontane, diciamo, degli ideali. Però davanti a queste cose già in passato è successo viceversa, che i tifosi del Palermo hanno dato solidarietà a quelli del Catania. Una cosa bella, una cosa molto, come ad esempio la tifoseria dell'Atalanta, che storicamente siamo stati sempre lontani, però grazie a questo coronavirus c'è stato quasi un riavvicinamento, una cosa molto bella, anche grazie a Ilicic, a Gasperini, per carità, che sono rimasti, soprattutto Ilicic, sempre rosanero. Questo asse per Bergamo-Palermo si è
legato a questo paziente.
Sì, ma non solo, non solamente guarito. Uno, addirittura si è fatto tatuare la Sicilia con Palermo nel
petto. Ha ricordato un po' Baccaglini, fortuna Baccaglini era una cosa diversa, però Alessandro,
decisamente le motivazioni erano diverse, i risultati sono stati diversi, l'importanza dell'argomento era diversa.
Settimana particolare, quella del festino, poi ieri la commemorazione per la strage di via D'Amelio. Se noi inquadriamo Marco Feo, diciamo, ecco, lo inquadriamo, adesso poi vedremo una fotografia di un momento scenico, insomma c'è una certa somiglianza, tieni dei baffi non casualmente curati in questo modo.
C'è quando li ho, è da parecchio tempo che ce l'ho. Ieri siamo stati all'Arena delle Rose di Castellammare del Golfo, impegnati nello spettacolo I Giorni di Giuda, intervista marziana a Paolo Borsellino. È praticamente uno spettacolo mi permetto di dirlo, di spessore, in quanto i testi sono stati scritti dal figlio di Paolo Borsellino, Manfredi Borsellino, in quanto si tratta di un'intervista che non è stata mai potuta essere fatta perché Paolo Borsellino è andato via prima. Al giornalista sono rimaste queste 35 domande, e qui vediamo Carlo Dober, che interpreta il giornalista Vitale della RAI, che aveva preso appuntamento con Borsellino, e Angelo Butera, che è il regista e l'ideatore, ha avuto questa bella idea di contattare Manfredi Borsellino e ha scritto le ipotetiche ma molto verosimili risposte che il magistrato avrebbe dato. Ed è una bella testimonianza di memoria, dove ci fa apparire giudice Borsellino come un uomo normale. Ieri alla fine ho detto che Borsellino, come Falcone, non sono delle piazze, degli aeroporti, dei monumenti, ma erano delle persone come noi, con i nostri limiti, i nostri difetti, i nostri grandi pregi, e potenzialmente ognuno di noi penso che sia o possa essere un Borsellino o un Falcone nel loro picco, nella loro attività.
Senti, nel fare questo ruolo, diciamo, l'aspetto più particolare, più complicato, emotivamente più coinvolgente, qual è?
È stato quello di cercare, una cosa quasi impossibile, entrare in quello che poteva pensare Borsellino in quei 56 giorni, anche se nelle interviste che io ho studiato in particolar modo già traspariva, non dico tanto questa rassegnazione, ma questa consapevolezza di quello che stava andando incontro. C'è una bellissima frase che si dice all'interno dello spettacolo, Borsellino dice: faccio il mio lavoro senza dovermi mai voltare la faccia dall'altra parte in questa terra così difficile da vivere. E riuscire a entrare in questo personaggio, ho cercato, perché sarebbe immodesto dire che, però mi ha dato tanto e Borsellino è uno di noi.
Senti, la risposta che ti ha colpito di più, visto che comunque poi è stato ovviamente tutto mediato dal ricordo del figlio Manfredi, però evidentemente c'è tanto di Paolo Borsellino, per forza ci deve essere tanto, sì, di Paolo Borsellino. Quindi la risposta che ti ha tenuto lì con il fiato sospeso, ti ha tolto quasi il fiato.
Vabbè, a parte determinati argomenti sull'agenda rossa, però c'è una metafora quando si parla di determinati incontri, di determinate mancanze di convocazione dai giudici di Caltanissetta, ad un certo punto, facendo un lungo sospiro, Paolo Borsellino dice: guardi Vitale, dice, non sempre la mafia si presenta con l'abito di un contadino con la coppola e la lupara sulle spalle.
Va bene, ovviamente non vi possiamo dire, cioè non vi possiamo fare il racconto di tutto lo spettacolo, perché vi invitiamo ovviamente ad andarlo a vedere. Dove si può andare a vedere?
Abbiamo altre due date certe, che sono quella del 2 di settembre a Bagheria Villa San Cataldo e il 4 settembre a Campo Felice di Roccella. Dopodiché avremo anche un respiro nazionale, siamo stati invitati al Festival della Legalità di Ferrara, all'interno del quale il 9 ottobre faremo due spettacoli, uno per le scolaresche e uno invece di sera per il pubblico a Palazzo degli Estensi in una bellissima cornice.
Alessandro, stavo per chiedere proprio questo a Marco, la legalità può diventare secondo te una materia scolastica?
Può diventare una materia scolastica, dovrebbe già esserci, comunque nel compito di un insegnante ci dovrebbe essere quello di trasferire, al di là di quello che propone il programma scolastico, determinati valori, determinati concetti. Probabilmente lo fanno già in tanti, perché no, cominciamo a fare anche la storia della Sicilia, che poi si intreccia e si incrocia con una serie di eventi tragici che ci raccontano che la mafia c'era, c'è e purtroppo ci sarà.
Un primo passo, mi sembra che hanno reintrodotto la materia educazione civica, che era stata messa da parte, e questo potrebbe essere un buon inizio, perché educazione civica, la stessa parola, ci porta a parlare automaticamente di legalità.
Ma io, a me piaceva, devo dire, quando l'ho studiato a scuola, non so voi, a te piaceva educazione civica?
Sì, mi piaceva molto.
A te, Marco, neanche a domandarsi.
Meglio della matematica, comunque.
Ma dai, capì, voglio dire, cioè, si potevano trovare degli spunti interessanti. Allora, I giorni di Giuda, intervista marziana con Marco Feo, salutiamo
Giuditta Perriera, Carlo Dobert, Tantillo alla tromba, perché c'è pure un momento musicale, regia di Angelo Butera, diretta la compagnia da Massimo Butera.
Perfetto, noi ci fermiamo adesso per la pubblicità, così poi entreremo nell'argomento Palermo con Marco Feo, che è tifoso, è scatenato un putiferio su logo, ci chiedono insomma una serie di cose, c'è anche un'idea, visto che ci saranno tre maglie, ma vi leggeremo dopo la pubblicità, intervista con Dario Mirri, intervista con il capitano Mario Alberto Santana, il Palermo riparte da Mario Alberto Santana, vuole continuare a giocare e soprattutto vuole continuare a vincere. Poi, ultima parte, finestra sul tennis con una intervista esclusiva ad Oliviero Palma, che ci racconta la prossima edizione dei Ladies Open. A fra poco. Rientriamo in studio, 393-914-9944, 091-888-9016, potete anche intervenire telefonicamente. Vi avevamo preannunciato la curiosità sul logo, le maglie, ce lo spiega Marco Iona, dice sul logo con tre maglie a disposizione, destinarne almeno una fissa al vecchio stemma scudato, sarebbe anche un'operazione che soddisferebbe chi ama di più il precedente. È una problematica formale, io ritengo che sia molto molto complicato, non si può utilizzare il vecchio logo fino a quando la situazione, diciamo, giuridicamente non sia assolutamente lineare, quindi ecco, se invece, ma questo potrebbe essere un altro tipo di discorso, se si parlasse per esempio di una terza maglia celebrativa di tutti gli stemmi che hanno fatto la storia del Palermo, con lo stemma ricamato attuale e poi magari su tutta la maglia, insomma, tutti i vari stemmi, forse quella potrebbe essere, ecco, un'idea, con una maglia nella quale includere anche lo stemma dell'US Città di Palermo, perché negli anni sono passati tanti presidenti, tante società si sono cancellate, però lo stemma sarà poi visibile anche in un tour al museo, la storia di una società passa anche dagli stemmi, no?
L'importante per questo stemma, per questo logo, che non diventa solamente una cosa da museo, per me.
No, non si riesce ad appassionarsi, Amato.
No, completamente, anche perché si potrebbe raggiungere un paradosso clamoroso. Vai. Essere accusati di furto da Salvatore Tutto il Mondo, cioè capisci che è il massimo del paradosso, quindi fin quando non si può toccare io direi di lasciarlo dov'è.
Hai visto che Piero Terranova dice educazione civica da fare a casa, però bisognerebbe cominciare a scuola. Novità sulla campagna abbonamenti, Forza Palermo, un abbraccio là da Ignazio e Pippo. Allora, Ignazio e Pippo, fino a quando non si capirà quante persone potranno andare allo stadio, se le persone, se i tifosi potranno ritornare in uno stadio di calcio, al netto, ne parlavamo qualche secondo prima di andare in diretta, del paradosso tra il fatto che si debba entrare a uno magari in un bar e poi in realtà nelle discoteche abbiamo visto che c'è di tutto e di più, però al cinema per esempio non si può andare, così come al teatro. Tu come la pensi? Perché io so che tu hai un bel pensiero su questa storia, anche perché puoi fare rispettare la distanza, dico, non è inutile prenderci in giro, puoi fare rispettare la distanza in gradinata, puoi fare rispettare la distanza in tribuna. Io sfido, ma non perché, ma in curva, come fai a spiegare ai tifosi del tifo organizzato fate i cori e fate le sciarpate ad un metro e mezzo di distanza piuttosto che non abbracciate, cioè guardate che è complicato il ritorno del pubblico in uno stadio di calcio, perché l'emozione
in caso di segnatura poi ci sarebbero tutti i gomiti lussati, cioè,
Alessandro,
io penso che questo mese, questa fine del mese di luglio sarà importante per determinare alcune regole che non posso stabilire io, ma devono stabilire a livello governativo, sentendo bene il parere di chi con la scienza può dare un proprio contributo. È chiaro che è molto complicato, perché una cosa è andare in chiesa, ti dicono stai qui e lì stai, un'altra cosa è andare negli stadi, però gli stadi sono molto grandi e si può davvero ragionare su una percentuale del 30%, per esempio, che ho sentito, ho letto più volte per la Serie A, quello si ipotizza. Cercare di capire, ogni decisione viene presa e poi si può tornare indietro un istante dopo. Si fanno alcune settimane di prova, nel momento in cui in alcuni stadi o in tutti gli stadi o in alcuni settori di alcuni stadi si capirà che non è possibile far entrare le persone, si dirà questa è la testimonianza fotografica che Amato e Tutone si sono abbracciati, eppure erano uno alla fila 28 e uno alla fila 2. Evidentemente questo progetto di far tornare le persone allo stadio con le regole senza rischiare non è possibile e si torna indietro. Il nuovo campionato di Serie A io penso di poter scommettere che avrà il pubblico negli stadi, non so quanto, ma riapriranno le porte, perché il calcio così è inguardabile. Io ho visto due sole partite quando è iniziato il campionato di Serie A. Nel secondo tempo intanto i giocatori sono moribondi, quasi tutti, perché giocare ogni tre giorni col caldo dopo essere stati tre mesi sul divano a bere la birra, a mangiare le patatine, che non è cosa che può fare un calciatore se si gioca, crea dei problemi. E poi la mancanza di pubblico, se una volta durante la stagione per un provvedimento del giudice sportivo giochi a porte chiuse è una cosa, se giochi per mesi a porte chiuse viene a mancare lo stimolo della curva che urla, che ti spinge, e quindi le partite non sono partite, è un altro sport, a me non interessa così, o meglio interessa pochissimo.
Che sport è?
Ma è paracalcio.
No, dico, hai seguito le parvenze di
sì, pare calcio, perché alla fine viene a mancare l'essenza della cattiveria agonistica che ti trasferisce il pubblico. In questa maniera il cemento non ti può trasferire assolutamente nulla. Dunque, ma pare calcio perché hanno deciso, per questioni economiche, non potevano rinunciare alla parte finale del campionato, ma lo sanno benissimo anche loro che pare calcio ma non lo è.
No, tra l'altro forse ci vanno bene quei giocatori, diciamo, emotivamente meno sensibili, perché sbagli un passaggio non ti fischia nessuno, sì, non è che ti fischia il gradone.
Possono mettere tutte le sagomene di questo mondo, ma non
gli effetti speciali,
né demoralizzazione né il contrario di essa.
Andrea Ferrante segue Alessandro Amato da 20 anni.
Ah, una pazienza di ferro andrebbe premiato.
E dice che sei il punto di riferimento per lui e insomma in tutti gli altri tifosi rossanero. Poi Marco Iona chiarisce, cioè io mi riferivo al logo una volta utilizzabile. Certo. Marco, cosa stavi per dire?
No, stavo per dire che Marco Iona è un grandissimo tifoso come tanti altri. Che devo dire? Già sul logo abbiamo detto tanto. Vorrei che nel giro di un anno di questi tempi già fossimo in Serie B a parlare di altro. Speriamo che succeda presto, prestissimo.
E allora vedi, perché qua cominciano giustamente a chiedere, sono Salvatore, volevo sapere se avete notizie se si può andare o meno allo stadio, complimenti per la trasmissione, no, il ragionamento è sempre lo stesso.
Dopodiché, scusa, chi chiede notizie sulla campagna abbonamenti è chiaro che il Palermo non ne può dare, se il Palermo non sa se può vendere dei posti, quanti ne può vendere, con quale concetto, è inutile avviare la campagna abbonamenti, perché poi se oggi incassi 100.000 euro di campagna abbonamenti e li vai a spendere e poi li devi restituire alla fine della stagione, diventa un doppio problema organizzativo, economico, quindi è chiaro che il calcio per ora è congelato, aspettiamo l'allenatore, i giocatori, l'abbonamento, ma non è Palermo, è così, sono tutti fermi, più o meno fermi.
Allora, leggo questo messaggio che ci permette di introdurre anche l'intervista a Dario Mirri, è un messaggio perché voi sapete tutto, senza essere offensivi potete scrivere, quindi noi vi diamo spazio e io lo leggo per intero. Allora, parlate, appoggiate ormai da mesi una società che si trova proprietaria del Palermo grazie ad un bando farlocco preparato ad hoc insieme al sindaco, che tra l'altro sta mostrando al mondo di che pasta è fatto. I cittadini di Palermo vogliono che la società era ora paghi per intero il canone dello stadio, perché questa città non si può permettere di concedere sconti a chi che sia, perché i soldi dello stadio servono per esempio a rendere le strade di Palermo più sicure e i fondi per la manutenzione passano anche da un canone dello stadio pagato come giusto che sia pagato. Prima del commento su questo messaggio, qual è la situazione? Situazione cristallizzata la settimana scorsa, c'è stata la riunione dei capigruppo, hanno partecipato il presidente Mirri, ha partecipato l'amministratore delegato Sagramola, avrebbe dovuto esserci anche un assessore, ma si era dimesso l'assessore D'Agostino qualche ora prima e quindi è intervenuto il capo di gabinetto Sergio Pollicita. La sintesi di tutto tra le varie schermaglie, opposizione, maggioranza, chi è favorevole ad abbattere il canone, chi vuole i biglietti, chi non li vuole, insomma vi risparmiamo tutti i vari interventi. Cosa è uscito fuori? È uscito fuori che il comune, o meglio il capo di gabinetto, si è detto disponibile a un cosiddetto canone mobile, cioè ritariamolo su questa valutazione che è stata fatta, tecnica e quindi molto asciutta, ve lo avevamo detto però al 10 marzo, quindi ancora non in pieno lockdown, senza sapere quali sarebbero state poi le conseguenze anche economiche del lockdown, quindi questo canone è rimasto così cristallizzato al 10 marzo senza una valutazione reale, né per la categoria né per il Covid e tutte le conseguenze economiche. Dall'altro lato c'è il Palermo che ha detto comunque sponsorizzazioni non ne vogliamo, quindi è stato invitato formalmente il sindaco di Palermo, Luca Orlando, domani, perché se ne discuterà domani in Consiglio Comunale, anche perché con una firma e con una lettera, come ha fatto nella passata stagione, le Luca Orlando potrà comunque concedere il nulla osta per l'utilizzo dello stadio Barbera, che è quello che poi fondamentalmente serve alla federazione. Congeliamo anche questo messaggio, ascoltiamo Mirri, così abbiamo il quadro completo anche di quello che dice Dario Mirri e poi ritorniamo a parlare di questa situazione dello stadio. Allora,
soprattutto dobbiamo rispondere.
No, infatti,
benissimo, congeliamo. Delle imprecisioni clamorose in
infatti
questa
ho detto,
ricostruzione.
Infatti ho detto congeliamo, ascoltiamo
dobbiamo
anche.
Rispondere, poi.
Dobbiamo rispondere, congeliamo il messaggio, ascoltiamo anche Dario Mirri, così abbiamo il quadro completo. Dario Mirri è intervenuto nel corso di un evento di concerto con la Caritas, ve lo dicevamo prima, una parte del premio promozione che i giocatori hanno lasciato in società destinato al pagamento della retta annuale per la scuola calcio di una sessantina di bambini di 10 parrocchie che sono state individuate dalla Caritas. Dario Mirri.
Sì, è il compito che ha sempre voluto dimostrare il Palermo dall'origine, un anno fa quando abbiamo progettato il Palermo. Il Palermo non è un progetto solamente sportivo, ma è un progetto soprattutto sociale ed è un progetto che sta vicino alla città. Il Palermo è dei palermitani e dei bambini palermitani che hanno più bisogno degli altri di un sostegno concreto. Abbiamo incontrato i capigruppo, che ringrazio della pazienza, era presente pure il dottore Pollicita, sono state presentate i punti di forza, i punti di debolezza della proposta proposta di convenzione. E ora naturalmente il Consiglio, mi auguro che non faccia politica, non faccia maggioranza, minoranza, ma facciano tutti in modo che il Palermo possa restare a giocare nello stadio della squadra.
Presidente, però al di là della convenzione che dovete firmare ora, c'è una domanda d'obbligo che è sull'ingresso che avete fatto al Barbero un anno fa. Quando avete siglato quando avete partecipato al bando, era espressamente dichiarato che accettavate le condizioni della precedente convenzione del 2011. Le cifre non erano tanto distanti da quella attuale. Perché all'epoca non si è sollevato questo problema?
Non è un problema, perché se voi leggete l'avviso pubblico c'è scritto che è possibile variarlo.
Eventualmente,
quindi,
però.
Eventualmente è possibile variarlo, quindi stiamo discutendo della possibile variazione, rimesso al Consiglio Comunale questa possibilità.
Voi avete sicuramente manifestato la volontà di rimodulare, definendola fuori mercato, l'analisi dell'ufficio tecnico, e non siete tanto favorevoli alla sponsorizzazione diretta da parte del Comune, corretto?
Assolutamente sì, noi riteniamo che il Palermo, piuttosto che avere marchi sulle maglie, debba fare qualcosa per la città, come in questo caso concretamente sta dando un contributo economico i giocatori in realtà a favore delle parrocchie, e il Palermo potrebbe dare ulteriori servizi a favore della città, quindi mai si è parlato di pubblicità sulle maglie o altro che ho letto che è completamente mai discusso, quindi non so cosa corrispondere su quel tema. È parecchio complicato, molto difficile, nessuno di noi c'era abituato, il calcio non era abituato a questi tempi dilatati e soprattutto agli incroci che si possono creare, come nel nostro caso, tra allenatori più o meno liberi, allenatori che continuano a giocare, quindi diciamo è molto molto complicato, quindi in questo senso chiedo un po' di pazienza ai tifosi, perché io per primo in questo periodo dell'anno avevamo già i primi giocatori, avevamo l'allenatore, è chiaro che tutto rinviato, quindi è come se fossimo nel mese di aprile o di maggio, e quindi ancora mancano il 27 settembre inizio il campionato, siamo a, diciamo, inizio luglio, a metà luglio, quindi ancora ci sono due mesi e mezzo prima che inizi il campionato, quindi purtroppo quest'anno è un anno anomalo e bisogna avere ulteriore pazienza.
Che tipo di squadra si devono aspettare i tifosi, visto questi tempi che sono un po' farraginosi?
No, è complicato, ecco, da un punto di vista del lavoro sia di Renzo Castagnini che di Rinaldo Sagramolo, è parecchio complicato ed è parecchio diverso rispetto alle regole che ci sono sempre state. Che squadra si devono aspettare? Quella che sognano i tifosi è una squadra che possa vincere, questo è il nostro desiderio e questo è quello che abbiamo chiesto da azionisti insieme con Di Piazza al nostro amministratore e al nostro direttore sportivo, quindi individuare allenatore e giocatori che possano vincere, quello sicuramente.
Vai con i commenti. Allora, da cosa vuoi partire, Alessandro? Dal messaggio che abbiamo congelato prima o dalle dichiarazioni di Mieri, che ha parlato poi anche di sviluppo della prossima stagione? Quindi con la
Ma partirei dal messaggio. Infatti viene definito farlocco il bando fatto ad hoc per Mieri, quindi il nostro telespettatore ipotizzo che sottolinei un reato, un imbroglio. Potrebbe andare alla Procura della Repubblica a denunciare. Non l'hanno fatto le società che sono state sconfitte, perché ritenevano evidentemente di essere state sconfitte regolarmente. Potrebbe andare a denunciare qualche irregolarità, così per risarcire i danni una volta stabilito che non c'è stato alcun imbroglio troviamo 100.000 euro in più da spendere al calciomercato, da dare allo Luca Orlando, magari, perché di questo si tratta. Poi scrive: i palermitani vogliamo, quindi si assume un ruolo di capopopolo, ognuno può scrivere per sé, non mi pare di aver assistito a manifestazioni popolari in cui masse di persone sono andate in strada a chiedere che non venga scontato un prezzo assurdo e fuori mercato. L'assurdità non è che venga proposto lo sconto o una riduzione al Palermo, è proporre una cifra più alta di quella che veniva pagata in Serie A. Anche questo non si può fare. Dopodiché, collegare l'esito dell'alluvione dell'altro giorno con il mancato introito della concessione dello stadio mi pare assurdo. Intanto perché il viale Regione Siciliana si allaga da 20 anni e 20 anni fa non c'era il problema nato nelle ultime settimane con la concessione dello stadio. Dopodiché sono fondi e soldi che vengono da parti diverse, non è che ci sono 100.000 euro in più e quindi risolvi il problema è l'organizzazione, la manutenzione dei tombini, delle fognature che abbiamo scoperto essere a un livello superiore rispetto al manto stradale. Quindi la sponsorizzazione del Palermo c'entrano poco. Il signore che ha scritto evidentemente è arrabbiato col Palermo e con Leoluca Orlando. Ne ha ragione, può fare quello che vuole, però se scrive poi deve accettare determinate risposte, perché ha scritto in 15 righe 4 cose secondo me assurde.
Marco,
io dopo una disamina così perfetta di Amatolo, che condivido in toto, non posso aggiungere altro, se non accettare per un determinato periodo limitato il concetto di pazienza che ci ha detto il presidente Mirri, sperando appunto che si faccia una squadra con un allenatore di categoria o di categoria maggiore che possa accettare i colori rosanero in una categoria inferiore, e penso qualche idea, io è un sogno, ce l'avrei, però vediamo.
No, a questo cosa. Punto non mi puoi lasciare a contare.
È un nome che è nella bocca di tantissime persone, sembrerebbe che lui stesso si era proposto, è quello che ci ha portato alla finalissima di Coppa Italia con l'Inter, Delio Rossi. È un sogno, mi rendo conto, però è un sogno per il momento. Io auspicherei lui, anche perché penso che verrebbe a occhi chiusi.
Beh, penso anch'io che verrebbe ad occhi chiusi, e c'è una stima incondizionata nei confronti di Delio Rossi. Noi abbiamo un bellissimo ricordo del Delio Rossi del 2011, l'ultimo Delio Rossi, seppur in una situazione molto molto particolare, ricorderete il passaggio di proprietà, l'ultima gestione Foschi, tutto lo mondo, un Lucchesi, un casino, una baraonda terribile, una squadra completamente sbandata.
Che ha rischiato anche di salire in Serie A.
Sì, ha rischiato di salire, ha perso tantissimi bonus, probabilmente. Se io continuo sempre a pensare che se quella squadra lì avesse centrato la promozione diretta in Serie A, difficilmente dai tribunali avrebbero potuto attaccarla in questo modo, forse l'avrebbero fatto allo stesso modo, non lo sapremo mai. Comunque quel Delio Rossi lì, Alessandro, era diciamo un po' una copia un po' sbiadita, o forse non aveva la squadra, forse non aveva l'ambiente.
Valutare quello che è successo negli ultimi due anni di Serie B con quella baronda societaria è pressoché impossibile. Io eviterei di assegnare meriti e demeriti, perché chi arrivava a Palermo dopo un istante diceva: ok, si va al manicomio, adesso cosa dobbiamo fare? Non si poteva lavorare. Per quanto riguarda quello che dici tu, in caso di promozione in Serie A le irregolarità sarebbero rimaste certificate sulla carta, quindi la giustizia avrebbe seguito il suo corso, probabilmente il Palermo avrebbe avuto meno problemi, perché avrebbe avuto un introito di 40-30 milioni che sarebbero stati utili per pareggiare alcuni problemi e alcune irregolarità che sembravano e sembrano, da quello che è stato certificato con l'esclusione del Palermo dei ranghi federali, essere certi.
Allora, Andrea Ferrante trova il canone mobile molto intelligente e moderno. Poi Pietro Mantegna, e questo ci permette di ricollegarci ad un altro messaggio che è arrivato su WhatsApp. Allora, Pietro Mantegna dice: ma perché non lo danno incomodato per 99 anni? E nel caso di convenzione firmata, ci scrive invece Giovanni su WhatsApp, si potranno cominciare a fare i lavori di ristrutturazione? No, allora, questo è un aspetto che va chiarito, perché nella convenzione si parla di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Come nelle migliori famiglie, la manutenzione straordinaria spetta al padrone di casa, quindi non all'affittuario, quindi in questo caso la manutenzione straordinaria è a carico del Comune di Palermo. È per manutenzione straordinaria, l'abbiamo detto tante volte, sono degli interventi urgenti, interventi straordinari, proprio per questo vengono definiti così, per l'incolumità della struttura, delle persone che poi dovranno fruirne, e quindi in caso di problematiche strutturali, insomma qualcosa di veramente importante. Per esempio la manutenzione ordinaria: cambiamo la lampadina di un bagno, piuttosto che riverniciamo, sempre con il consenso chiaramente del comune, una parete per fare il bar e fare prendere l'aperitivo ai tifosi. Questo invece lo può fare serenamente il Palermo. Sul discorso del comodato d'uso, in realtà non esiste il comodato d'uso, esiste il famoso diritto di superficie. Però qual è la problematica del diritto di superficie? Che è un po' quella che hanno concesso alla Juventus per fare lo stadio, a Udine, insomma. Che lo stadio Barbera, che è uno stadio comunale, insiste su un terreno che è di proprietà della regione. Quindi a concedere il diritto di superficie per lo stadio Barbera deve essere la regione. Quindi bisogna mettersi d'accordo con la regione, chiedere eventualmente e ottenere il diritto di superficie. Mi pare che l'assessore al bilancio Gaetano Armao sia stato più volte disponibile ad aprire anche un tavolo e una concertazione. Allora, soltanto in quel caso, ma per 70 anni perché è cambiata anche la legge, allora soltanto in quel caso il Palermo avrebbe il diritto di superficie e potrebbe fare anche lavori di ristrutturazione, quindi rivedere completamente lo stadio Barbera, come abbiamo visto in qualche rendering, con una capienza ridotta, con servizi e tutto. Alessandro.
Allora, intanto l'ipotesi comune e regione seduti allo stesso tavolo mi allarma, perché è burocrazia, perché è interessi di uno e degli altri, io penso questo, tu pensi l'altro, quindi spero che questa soluzione o arrivi quando già hanno parlato 28 anni e hanno trovato una strada comune condivisa da portare avanti, oppure rischiamo che la burocrazia di due macchine gigantesche come l'amministrazione comunale e quella regionale, non sempre in sintonia politica, possa creare dei problemi. Io credo che sia importante lavorare sul Barbera, ma credo che sia ancora più importante non dimenticare che il Palermo è proiettato con ogni sforzo in questo momento sul centro sportivo. Perché? Lo stadio è bello, lo stadio ti dà l'opportunità di gestire e organizzare una serie di eventi e una serie di attività in una certa maniera, però lo stadio secondo me è un investimento che non ti apre luce brillante, illuminante sul futuro. Una cosa che cambia una società sportiva è il centro sportivo, dove cominci a lavorare sul settore giovanile e dopo 10 anni quindi puoi avere la possibilità di trovare un bel giocatorino che hai pagato zero, che hai seguito da quando aveva 12 anni, fai alloggiare in un posto tranquillo, sereno e sicuro i ragazzini che arrivano da altri paesi, da altre regioni, da altre città, garantisci l'allenamento alla prima squadra, garantisci la palestra, garantisci tante cose, come le vuoi fare tu, le fai oggi, restano lì domani e dopodomani. Se io fossi il presidente del Palermo direi: lo stadio per ora ce lo teniamo com'è perché siamo in Serie B, negli ultimi 3 anni poche volte si è superata quota 20.000, possiamo stare anche con questo. L'investimento per il futuro, ecco, compro una canottiera a mio figlio o creo le condizioni per farlo studiare bene fra 20 anni? Creo le condizioni per farlo studiare bene fra 20 anni, la canottiera gliela posso anche non comprare oggi, se ne ha già altre. Per me il centro sportivo è molto più importante del Barbera, anche se capisco che il Barbera nuovo è molto più affascinante e molto più stimolante. Se pensiamo al futuro, però, prima il centro sportivo e poi lo stadio.
Marco, diciamo, il centro sportivo è più nelle corde di una società, perché acquisti un terreno, fai il centro sportivo. Lo stadio è un po' più complicato. Forse lo stadio, giustamente come dice Alessandro, può diventare un'operazione finanziaria per gli anni a venire, perché diventa appetibile per magari dei grossi fondi che poi lavorano anche sulle proprietà immobiliari. Andiamoci così, cioè il concetto è: domani devo fare la squadra per andare in Serie B e mi serve probabilmente una mano d'aiuto al settore giovanile. Io sono d'accordo con Alessandro, il centro sportivo lo puoi fare in un anno, lo fai in un anno. Magari sullo stadio passeranno quei 3, 4 anni, 5 anni prima di avere le autorizzazioni, poi ti proietterebbe magari nel futuro in un altro modo, però probabilmente per altri scopi.
Sì, diciamo che sono d'accordo con Alessandro.
Ed è la seconda volta, stai prendendo una
brutta piega.
Stai prendendo una bruttissima strada.
Sono alla tua destra, perciò sono molto d'accordo con quello che dicevo. Praticamente esiste l'economia di medio e lungo periodo, perciò diciamo che io è quella che prediligo, perché l'economia di breve periodo è quella che c'è nei casi eccezionali come ad esempio quello del coronavirus, le 600 ore eccetera. Nel medio e lungo periodo invece c'è il tempo di costruire e fare le cose per bene, perciò io ci andrei con i piedi di piombo. La burocrazia è l'unica vera nemica dei colori rosanero e non solo, e quando parlo di colori rosanero automaticamente non ci dovrebbe essere un aspetto politico. Io penso che sia il politico di destra, quello di sinistra, quello di centro, essendo palermitani, sono rosanero, perciò giustamente dice ci sono delle indirizzi politici diversi tra regione, amministrazione comunale, però le devono mettere da parte, siamo tutti tifosi del Palermo, punto.
Sì, dovrebbero metterle da parte, però stiamo vedendo la convenzione dello stadio già, cosa sta succedendo, stiamo parlando dell'affitto, figurati per realizzare il nuovo stadio, concessione,
vabbè, lasciamo
brividi.
Allora, Aquilotta volante, ritengo che sia un insegnante, il messaggio è molto lungo, lo sintetizzo, gli insegnanti fanno di tutto ogni giorno, a parte che ci dice che l'educazione civica non è stata mai eliminata nei programmi della secondaria di primo grado, ma a prescindere da questo gli insegnanti ogni giorno fanno di tutto per portare i valori della legalità. Il problema, dice semmai Aquilotta volante, quando poi soprattutto in alcuni quartieri magari gli alunni ritornano a casa, vivono delle situazioni molto particolari e lì è un terreno fertile. Allora Roberto Lagna dice: l'impressione mia, il presidente Mieri è fatto più invecchiato in viso rispetto a un anno fa. Marco Feo:
mi è sembrato più abbronzato e con i capelli più lunghi, forse ancora non ha preso appuntamento con il suo barbiere.
E poi ci chiedono, così entriamo in argomento allenatore, perché ne parla, diciamo, non che Mario Alberto Santana dica chi sarà il prossimo allenatore del Palermo, però insomma si parla ovviamente di squadra, di campionato, di cosa ci aspetterà e cosa si aspettano fondamentalmente i giocatori l'anno prossimo. Allora, su Facebook Dario Romano ci chiede perché non Boscà, mentre invece su WhatsApp ci dicono come giudicate Castori come allenatore. Allora, su Castori dico io, per diciamo vicinanza di osservazione a Trapani, miracolo che sembra complicatissimo ormai, perché i risultati delle ultime giornate sono stati negativi: sconfitta a Pisa, la vittoria della Juve Stabia da 2-0 a 3-2.
Detto che però stanno chiedendo una revisione dei punti di penalizzazione.
No, stanno andando al Consiglio di Garanzia del CONI sulla penalizzazione di due punti in classifica, però il mio ragionamento è sempre lo stesso: se io ho pagato una cosa in ritardo non posso dire che mi sono sbagliato, cioè se io so che c'è una scadenza e la devo rispettare, perché se non mi penalizzano la legge non ammette ignoranza, quindi tu puoi fare tutti i ricorsi, a meno che non ci siano delle carte inconfutabili che io non conosco, quindi non so, e quindi nel ricorso al Collegio di Garanzia del CONI si possono recuperare questi due punti in classifica. Resta il fatto che mancano tre giornate alla fine, l'unica speranza è due scontri diretti: Pescara venerdì, poi lunedì col Perugia, poi viene il Crotone che dovrebbe essere già promosso.
E c'è pure Juventus Stabia Cosenza.
Juventus Stabia, occhio, perché ti piace Juventus Stabia? Così, chiamiamola
un
così.
Juve sta, però perché sono...
No, però saranno contenti loro.
Parola,
no,
sì,
però vedi, c'è Caserta. Nella Juve Stabia c'è Caserta. Ora su Boscaglia parla Alessandro Amato.
Un buon allenatore, non lo devo dire io, lo racconta la storia di tanti anni passati su varie panchine. A Trapani lo ricordano come un eroe. Io non ho preferenze, ho detto Caserta potrebbe andare bene, Boscaglia potrebbe andare bene, Pecchia non lo conosco, quindi non ti dico va bene o va male. Aspettiamo, e giudicare sulla carta è complicato. Allora, si può dire, se oggi il Palermo annuncia abbiamo preso Alessandro Amato, si può dire a priori è negato, lasciamo stare. Gli altri sono tutti professionisti, ognuno ha le sue stagioni positive e quelle negative, le sue esperienze brillanti e le sue esperienze mortificanti. Nessuno arriva a presentare un curriculum perfetto, quindi non sappiamo né chi verrà e né come verrà e quali risultati potrà ottenere con la squadra, che non sappiamo quale sarà. Quindi
vediamo,
ognuno manifesti la sua preferenza, ma rimane una discussione tipica, estiva, da chi aspetta qualche notizia concreta e nell'attesa si accontenta di parlare di varie cose che vengono lette sul giornale, su un sito, ma poi alla fine non sappiamo veramente cosa succederà. Quindi come facciamo a giudicare?
Qui ovviamente...
Invece sul Trapani, sì, mi puoi dire tu una cosa, perché è interessante, sì, visto che il Trapani sembra proiettato negativamente verso la retrocessione, gli auguro di salvarsi, ha mille problemi societari. Lo ritroviamo nel girone del Palermo o non lo ritroviamo da nessuna parte nella prossima stagione? Secondo me, parlando del Trapani, il quesito è questo: non si salva o non si salva, sopravvive, lo ritroviamo nel girone del Palermo oppure il Trapani...
Allora, diciamo che anche in caso di permanenza in Serie B la situazione societaria non è che sia delle migliori, ci sono tutta una serie di incastri al netto delle beghe legate alla vecchia proprietà e quindi ai pagamenti di rate, alle sanzioni e tutto, però è un dato di fatto che se ci sono i dipendenti che non percepiscono lo stipendio da 6 mesi, 7 mesi, i giocatori sono garantiti, quelli i calciatori hanno sempre un fondo di garanzia che li garantisce, quindi nonostante, e anche perché poi ecco, nel caso di pagamento di stipendi in ritardo arrivano le penalizzazioni, quindi le società sono quasi obbligate a saldare gli emolumenti per i giocatori, però è chiaro che tutto il contesto, quindi dipendenti, magazzinieri, che poi sono quelli che fanno fondamentalmente la squadra fuori dal campo, che è importante tanto quanto, se non di più, quella che gioca in campo, le problematiche sono tante. La salvezza in Serie B probabilmente ti aiuterebbe magari a trovare un acquirente, magari a trovare qualche partner commerciale in più, qualcuno che nel tessuto del Trapanese ti possa aiutare. Era stato nominato presidente il presidente della Camera di Commercio di Trapani, però si è dimesso, quindi questo è un segnale non proprio bellissimo. Ma torniamo a Palermo e su Castori, vi dico, ottimo allenatore, almeno nell'esperienza di Trapani, al netto, diciamo, dal lockdown in poi, il Trapani sarebbe qualcosa come secondo in classifica, quindi giudicate con i risultati. Mario Alberto Santana parla anche di come dovrebbe essere la Serie C e la squadra del Palermo.
Ci vengo ogni giorno, quindi la mia voglia è di poter fare un altro anno. Da protagonista, non soltanto perché sono un ragazzo che dà stimoli agli altri, voglio giocare, voglio mettere in difficoltà chi viene, quindi sto lavorando per quello.
Ma come stai?
Bene, bene, già riesco a fare tante cose, arriverò in ritiro e cercheremo di fare le partitine, tutte queste cose che mi mancano. Questa è una cosa molto, molto difficile, perché comunque i tifosi hanno la voglia di arrivare il prima possibile dove merita il Palermo, però ci sono delle difficoltà che bisogna affrontare tutti insieme, come abbiamo iniziato l'anno scorso, c'erano delle difficoltà, le abbiamo superate tutti insieme e siamo riusciti a arrivare all'obiettivo. Quest'anno saranno molto di più. Quindi dobbiamo essere sempre uniti, compatti come siamo stati quest'anno. Ovviamente ci vuole tanto impegno da tutte le parti, sia da nostra, che siamo i primi a farle perché siamo noi quelli che giochiamo, ma se la gente è vicina a noi ci dà molta, molta forza e sarà molto più facile.
Che Serie C ti aspetti?
Serie C, dove l'ho fatta io, è difficile. Qui mi hanno detto che in Sicilia, il girone della Sicilia è molto più difficile, quindi mi ricordo Sagramolo quando sono arrivato che mi ha detto: guarda che andiamo a affrontare un campionato di Serie D che è ignorante, sarà difficile. L'abbiamo vinto, quindi bisogna affrontarli con voglia e determinazione per poter raggiungere un altro obiettivo.
Entreresti nella storia come l'unico giocatore del Palermo aver giocato in 4 categorie diverse, è una cosa che ti inorgoglisce, immagino.
Io volevo solo tornare e finire la mia carriera qui, poi tutto quello che viene è in più. Io già sono molto, già molto pieno di poter, di aver dato qualcosa per vincere un campionato di Serie D, quindi adesso mi impegnerò ancora di più per cercare di dare il massimo e se riesco, perché no, vincere questo campionato.
Questo era il pensiero di Mario Alberto Santana, ma noi siamo tutti concentrati su Reggio Audace Bari, Mario.
Forza Bari. Non me ne vogliono i tifosi della Reggiana, ma forza Bari. A proposito di Santana, io spero che sia sufficiente solamente Santana e non il suo anagramma. Spero che non ci volesse una santa.
Esatto. Grazie a Marco Feo. Forza Bari anche per te, Alessandro, immagino.
Abbiamo detto la settimana, potrebbe essere un avversario ostico per il Palermo, quindi meglio che salga in categoria. La Reggiana finirebbe in un altro girone, quindi mi interessa poco. Invece il Bari sarebbe nel girone del Palermo.
Mettiamola sul culinario, quindi orecchietta di cime di rapa con un po' di parmigiano reggiano, sì, a condimentare. Festeggiamo così mercoledì sera.
Con un bel piatto poi di pasta.
Io ti voglio se passa la reggiana, cioè diventa un problema serio.
Diventa un problema perché ognuno cerca la semplificazione del proprio percorso. È chiaro che sulla carta, senza sapere che squadra avrà il Bari, si ipotizza che possa provarci con una intensità, una voglia maggiore da parte di De Laurentiis, che è l'azionista, il proprietario. Ragion per cui, secondo me, meglio non averlo tra i piedi. Dopodiché, magari scopriamo l'anno prossimo che il Bari resta in Serie C e finisce 4-0 al Barbera per noi. è 1-1, è 1-1 al San Nicola, quindi non è che significa che il Bari le vince tutte e noi non possiamo ambire a contrastare il Bari, però obiettivamente sarebbe meno complicato senza il Bari.
Grazie a Marco Feo, grazie al direttore Alessandro Amato, in Ospameli in studio, coordinamento tecnico di Toti Miceli, Bernardo Cagnotto e Jonathan Cascio, e noi vi lasciamo alla pubblicità, ma soprattutto ad Oliviero Palma, il direttore del Country, che ci racconta come potrà essere questa edizione del Palermo Ladies Open, che apre ufficialmente la stagione internazionale del circuito e il primo torneo dopo il lockdown, con un tabellone pazzesco. C'è anche Simona Halep, numero 2 al mondo. Noi torniamo lunedì prossimo, grazie, fate i bravi.
Arrivederci.
Sì, il pozzo dei desideri, quello che tu vedi alle mie spalle, il pozzo su cui noi abbiamo tante volte pensato di poter avere un torneo eccezionale. Purtroppo in questo momento brutto, perché sicuramente è uno dei momenti peggiori per l'umanità, a noi ci sta portando bene, perché abbiamo un torneo incredibile, un torneo che non ci saremmo mai sognati di fare. Avevamo parlato di un premierino e ormai è diventato quasi un premier. Abbiamo tante giocatrici fortissime, basta pensare che la più scarsa di tutte è nella 60esima posizione. Il tabellone di qualificazione chiude a 120, più o meno come chiudevano i tabelloni international, quindi devo dire che siamo stati nel momento sicuramente non bello, siamo stati molto fortunati. Siamo fortunati perché siamo in una regione meravigliosa, la Sicilia, siamo in una città pazzesca che è Palermo, è amata da tutti, la WTA l'ha scelta come luogo di ripartenza del tennis mondiale e abbiamo gli occhi di tutto il mondo puntati sopra. Hanno comprato i diritti televisivi 160 paesi, avremo una diretta mondiale e devo dire che tutto questo è quasi come se fosse un'Olimpiade. E quindi sentiamo sia l'orgoglio per quello che stiamo facendo, ma anche la responsabilità e il peso di questa organizzazione, che deve riuscire bene, deve essere una manifestazione in assoluta sicurezza. Dobbiamo dimostrare al mondo, dopo gli errori di Djokovic nella sua Asia Tour, che il tennis si può fare, si può giocare in sicurezza, bene e con il pubblico, ma distanziato, con le mascherine e ordinato. Sì, siamo sul pezzo, come si suol dire. L'anno scorso è stato un torneo altrettanto buono, è stato il torneo della ripartenza, avevamo messo tante idee, avevamo tanti progetti per quest'anno, avevamo cambiato il nome al villaggio, il villaggio si sarebbe chiamato Off Court Experience. Purtroppo tutto questo è rimasto nei sogni, ma oggi la realtà è un'altra. E quindi quest'anno ci sarà solo tennis, sarà un global event, quindi tanti spazi del circolo belli come queste foresterie non potranno essere usate. L'anno scorso qua avevano alloggiato tutti gli arbitri, tutti gli ufficiali di gara, quest'anno purtroppo rimarranno soltanto per quei giocatori nostri che sono qua e che vivono qua. Esatto, il paradosso è che per la prima volta in un torneo di tennis si parla soltanto di tennis. Ormai il tennis e le attrazioni alternative è sempre stato un connubio inscindibile. Quest'anno stiamo facendo un torneo solo tennis, dove sono le tenniste sono le protagoniste e soltanto loro rimangono le protagoniste. Non ci saranno concerti, non ci saranno presentazioni di libri, non ci saranno organizzazioni varie che saranno di supporto al torneo. Il torneo, ripeto, è globale, sarà televisivo, il pubblico è ammesso in un numero molto ridotto proprio per consentire la massima sicurezza. i pochi fortunati che sono riusciti a trovare l'abbonamento, i pochi che troveranno il posto giornaliero saranno fortunati, potranno raccontare di che c'erano. Passeremo la storia e loro passeranno la storia con noi. C'è il gota del tennis mondiale, purtroppo in Italia non abbiamo più le stelle del tennis come Roberta Vinci, quindi ci dobbiamo accontentare un po' di meno, anche se sono molto brave. Una wild card è stata data alla numero uno d'Italia, Camila Giorgi, e poi un'altra wild card molto probabilmente insieme alla federazione verrà assegnata a Jasmine Follini, che l'anno scorso ha giocato molto bene il nostro torneo, è campionessa italiana di quest'anno e quindi credo che sia meritata, ma questa wild card ancora è allo studio chiaramente, perché la concorderemo con la Federazione Italiana Tennis. Il desiderio è quello che questo torneo, come dicevo all'inizio, possa camminare bene, con liscio, e che arrivi dal giorno 1 fino al giorno 9 senza nessun intoppo, e ci auguriamo con il Presidente della Repubblica durante la premiazione, che sarebbe la ciliegina sulla torta, perché daremmo a tutto il mondo un'immagine dell'Italia, della Sicilia meravigliosa. Il nostro Presidente è un'immagine stupenda da mostrare sicuramente. E la migliore giocatrice, credo che avere portato qua la numero 2 del mondo, ma è stata anche numero 1, credo che sia un'impresa che al tennis era riuscito soltanto qualche anno fa, quando Max Philander è venuto a Palermo. Credo che ripeterlo al femminile dopo qualche anno sia alquanto bello per la nostra città.